Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura.
Amici all'ascolto di Radio Italia 5, buongiorno, bentornati a Il Parco Racconta, il programma che ogni sabato mattina vi porta alla scoperta di questo meraviglioso territorio, delle sue peculiarità e soprattutto delle sue iniziative. Siamo oggi a Chitignano, un capoluogo di un piccolo comune del Basso Casentino, siamo nella propaggine meridionale del Parco Nazionale, siamo subito fuori dai confini dell'ente parco, ma siamo qui per un motivo particolare, perché da qui e proprio in questi istanti parte uno dei quattro cammini che oggi si incontreranno a Laverna nel pomeriggio per il Giubileo della Misericordia e per una grande iniziativa dedicata ai cammini che si protrarrà per tutto il fine settimana, quindi anche domani. Della faccenda è stato parlato molto in questi giorni anche sulla stampa, infatti ci siamo noi, ci sono i colleghi della carta stampata, ci sono i colleghi della televisione, quindi la cosa ha avuto un ampio risalto e noi siamo lieti di essere qui in diretta a documentare questo appuntamento. Intanto cominciamo con i saluti, siccome siamo un po' cavalieri cominciamo dalla unica donna che avremo oggi al nostro microfono, Sara Lorenzini del comune di Chitignano, rappresenta l'amministrazione comunale, sei assessore e consigliere comunale qui a Chitignano. Buongiorno, benvenuta in radio. Per Chitignano che cosa significa avere il punto di partenza in uno di questi cammini oggi?
Allora, innanzitutto buongiorno a voi e ringrazio tutti i camminatori, i pellegrini, insomma come si definiscono, per la partecipazione per il secondo anno a questo tipo di iniziative che sono utili ovviamente per la promozione in generale del territorio, ma in particolare delle vie romee e di tutti i cammini in generale. Per noi ovviamente è molto importante anche per quest'anno ospitare questo tipo di eventi e quindi comunque sia quest'anno è un evento forse ancora più importante, quindi sono previste tavole rotonde, comunque molti incontri con vari personaggi, quindi è un po' rappresentati anche del mondo delle istituzioni, e per cui non mi resta che dire buon cammino a tutti e augurandosi ancora di ospitare ulteriormente, insomma, altre volte questo tipo di iniziative che ovviamente portano un po' di visibilità anche ad un comune piccolo come il nostro.
Comune piccolo che in questa occasione, in una giornata come oggi, è una delle capitali di questa iniziativa, di questi cammini. Grazie tante Sara, buon lavoro. Il gruppo sta per partire e noi vorremmo al nostro fianco cominciare a entrare nel merito di questa, che è non solo questa iniziativa ma quella che è proprio una sorta di filosofia di vita. Sono convinto di aver portato al microfono di Radio Italia 5 una delle persone più autorevoli, vorrei dire in ambito nazionale, per parlare di cammini, perché è una persona che ha dedicato e sta dedicando gran parte della sua vita proprio a questa attività così sostenibile, questa attività così importante, e parlo con Gianluca Bambi, che è ricercatore sui cammini storici dell'Università di Firenze. Sarà il moderatore di una delle tavole rotonde che si svolgeranno in questa iniziativa precisamente quest'oggi. Allora, Gianluca, come ho detto, hai dedicato molta parte della tua vita all'attività dei cammini. Questo territorio rappresenta un fulcro da questo punto di vista e proprio per questo è stata organizzata questa iniziativa. Vuoi raccontarci, vuoi spiegarci che cosa effettivamente succede, quali sono gli itinerari che qui oggi confluiscono?
Possiamo dire semplicemente di essere al centro di una rete di cammini di interesse non tanto locale, nemmeno regionale, nemmeno interregionale, ma nazionale, perché da qua passa uno dei più importanti cammini della Nord Europa per arrivare a Roma, quindi la via Romea Germanica, parte il famoso cammino di Francesco. Ci sono delle vie, altri percorsi, cammini laici come il cammino di Dante che è rappresentato qua con la situazione del cammino di Dante. Ci arriva direttamente da Siena la via Baversa, che è il collegamento tra la via Francigena che passava quindi intorno di Siena e Arezzo. Quindi come vedi sono importanti cammini, ma di livello nazionale, infatti iscritti nell'elenco dei cammini di interesse.
Anche dalla Romagna, giusto, parte uno degli itinerari quest'oggi.
Certo, è importante perché con la Romagna abbiamo diversi percorsi, uno è questo della via Romea Germanica, che infatti abbiamo degli amici che sono partiti stamattina alle 8:30 da Bagno Romagna, so che sono 40, noi saremo circa una trentina e altri 20 partono con il cammin di Francesco, quindi alla fine siamo un bel gruppo di pellegrini, ci troveremo sul santuario.
Senti, il pellegrinaggio richiama la spiritualità, ovviamente la Verna, il Casentino è una delle capitali della spiritualità, non soltanto italiana, vorrei dire, ma nel 2000, al giorno d'oggi, nel tempo della frenesia e nel tempo in cui tutto deve essere fast, come si fa a diffondere una cultura slow che si esplicita anche appunto attraverso questo tipo di mobilità, camminando, andando semplicemente a piedi? Qual è com'è la reazione della gente anche rispetto a questo tipo di iniziative, Gianluca?
Non è facile, io sono una guida, un accompagnatore, un camminatore, me ne posso rendere conto, però devo dire che negli ultimi anni c'è stato un aumento della sensibilità, anche perché io lo dico sempre, dobbiamo essere tutti gli ascoltatori devono essere degli ambasciatori del camminare. Il camminare fa bene al fisico, fa bene al cuore, fa bene tanto alla mente, perché è uno dei produttori di serotonina, di quella cosa che ci fa star bene. Camminare fa bene.
E già questo sarebbe sufficiente. Senti, oggi e domani a Chiusi della Verna sono confluiti anche tanti rappresentanti del mondo istituzionale, tra poco sentiremo un rappresentante del Ministero. È un lavoro che avete fatto voi organizzatori, quello di coinvolgere le istituzioni, oppure c'è secondo te una rispondenza particolare anche per le possibili ricadute turistiche su un territorio come questo?
Non è facile, nel senso che ovviamente qui si deve fare un'interazione tra pubblico e privato, non è possibile che il pubblico vada senza il privato, non è possibile nemmeno che le piccole associazioni facciano tutto da sole. Quindi il difficile in questo settore, in questo tema, è quello di unire le esigenze che sono di un pellegrino, che comunque ha poche esigenze se non quelle dell'acqua, del dormire, sono molto importanti, di avere un percorso sicuro. Ma dall'altro anche le amministrazioni hanno desiderio che i territori attraversati abbiano un beneficio dal punto di vista socio-economico e quindi vanno valorizzate, quindi si cerca di fare turismo e allo stesso tempo garantire il pellegrinaggio, quindi vedere un attimino sia per il pellegrino ma per il turista pellegrino garantire quei servizi e quindi unire ovviamente queste due target, che è il turista e il pellegrino, far sì che comunque tutti siano contenti e felici. Non è una cosa facile.
Non è facile, però abbiamo sentito poco fa Sara Lorenzini del Comune di Chitignano richiamare questa necessità. So tra l'altro che domani il Comune di Chiusi della Verna dovrebbe presentare un progetto di ristrutturazione di un immobile ex edificio didattico proprio per l'accoglienza dei pellegrini, quindi questo è un ulteriore segnale anche all'ombra del santuario della Verna per i camminatori di potersi avvicinare in questo modo. Gianluca, poi ti saluto.
Sì, sicuramente è una fortuna avere comunque un sindaco di Chiusi che è sensibile a questa materia, in un comune che ha il santuario, che io lo ritengo proprio l'ombelico, non perché siamo al centro dei cammini a livello nazionale, ma perché effettivamente con Francesco e la Via Romea sono percorsi veramente molto importanti, quindi lui vuole andare avanti sulla strada, quella di creare, e poi lo dirà lui, non voglio anticipare niente, questo centro che però ha un nome tutto suo, che è molto importante, quindi diventerebbe un centro polifunzionale mai fatto in tal senso a livello nazionale.
Bene, ti ringrazio tanto Gianluca e passo al prossimo ospite. Si tratta di Paolo Piacentini, che è l'esperto dei cammini del Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo. E intanto benvenuto Piacentino, lei è delegato del Ministro, quindi rappresenta a tutti gli effetti il nostro governo. Chiedo un po' entro nello stesso ambito che ho affrontato con Gianluca Bambi, la sensibilità delle istituzioni al massimo livello rispetto a questo tipo di turismo, che se vogliamo è anacronistico, perché siamo in un'epoca nella quale ci dobbiamo muovere sempre alla massima velocità e qui invece si va piano perché si cammina.
Beh, addirittura la cosa più interessante è che il piano strategico del turismo che sta per essere approvato dal governo, che sarà approvato già dalla conferenza, dal comitato ristretto Stato-Regioni e poi passare in conferenza delle regioni, ovviamente prevede all'interno della strategia da qui al 2016 fino al 2023 praticamente un progetto di valorizzazione della mobilità dolce, cioè sono i cammini, i percorsi in generale, ciclovie, i treni storici, tutto il turismo solo dentro la strategia nazionale del turismo, una cosa che non è mai accaduta nel paese. Il ministro ha deciso di mettere sui cammini, in particolare come fondo di sviluppo e coesione, 60 milioni di euro ripartiti tra 20 milioni di euro per il progetto dell'app e 20 milioni di euro per i cammini francescani, in cui c'è anche tutta questa parte, quindi, e poi c'è la via Francigena, e quindi diciamo un momento storico sicuramente importante. Le regioni con un altro progetto, che sono i progetti d'eccellenza, con un finanziamento anche questo avuto dal Ministero sulla parte promozione, hanno previsto dentro le loro attività il tema dei cammini, quindi c'è l'idea, il Ministro lo dice tante volte, abbiamo organizzato gli stati generali del turismo in due occasioni a Pietrazza, si è parlato proprio del turismo sostenibile ed è la prima volta che accade nel paese, e l'idea è quella proprio di favorire una sorta di diciamo decongestione, se vogliamo, no? Delle grandi aree, dei grandi poli d'attrazione, e andare invece a favorire i territori, creando anche delle microeconomie importanti.
Bravo, proprio qui volevo arrivare, perché voi fra pochissimo entrerete nel cuore del nostro parco nazionale. Il parco è un ente che deve occuparsi soprattutto di tutelare l'ambiente e le biodiversità, soprattutto in un posto come questo, però poi deve fare anche iniziative che vadano a vantaggio delle comunità locali, a vantaggio dello sviluppo di attività similari come il turismo. Queste sono delle iniziative che vanno in quella direzione, possiamo dire così?
Sì, questa è un'iniziativa in quella direzione, e anzi ringrazio gli organizzatori, questo è un territorio che ha una potenzialità altissima, perché oggi andiamo quasi, diciamo, a inaugurare il percorso della Via Romea Germanica, ma poi c'è il Cammino di Francesco, che avrà un successo strepitoso. È un angolo di Toscana, dato che rientra in parte anche il discorso alle interne, no, del famoso progetto Barca, che ha sicuramente bisogno di questa forma di turismo, perché non è il grande turismo di massa che può portare, diciamo, economia in questo territorio. Io credo che c'è una grande potenzialità, bisogna però, dicevo stamattina anche a degli operatori turistici a Chiusi Laverna, io credo che bisogna essere avvolgenti, cioè questo è un turismo che ha bisogno diciamo di dare al pellegrino, al viandante, al camminatore, anche a quello che farà le ciclovie, insomma bisogna dargli un'accoglienza che è particolare, che è molto attenta, è diversa, diciamo, dal punto di vista culturale rispetto a un'accoglienza classica, perché altrimenti è inutile che continuiamo a parlare, non so, del modello Santiago, quando poi non ci attrezziamo per accogliere dal giovane che vuole dormire a 4 euro fino a quello che vuole dormire con 40 euro.
Mi consente di salutarla con una battuta. Sì. Noi siamo abituati a immaginarci i funzionari ministeriali come persone da ufficio, quindi non con gli scarponi pieni, ma con le scarpe eleganti. Lei è pronta a fare la inerpicata che la porta fino al Santuario della Verna?
Assolutamente sì, perché il ministro ha preso al suo fianco, lo ringrazio sempre, un folle camminatore. Quindi sono uno che alla Verna ha accompagnato un sacco di gruppi in passato. Mi sono fatto nel 2009 900 km a piedi sull'Appennino passando alla Verna, quindi insomma conosco molto bene il territorio e molto volentieri cammino prima di parlare.
Allora, complimenti e sicuramente buon divertimento. Grazie anche per essere stato insieme a noi. Io vorrei riservare l'ultimo saluto ad una ultima sorpresa. Siamo ormai in chiusura di questa trasmissione di oggi. Abbiamo incontrato e stiamo incontrando qui sul limitare del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in direzione della Verna anche Dante Alighieri, il Dante moderno nella figura di Riccardo Starnotti, che più volte abbiamo avuto come ospite alla nostra trasmissione. Riccardo, tu che sei uno che ha studiato, ma Dante è passato anche di qui, perché sappiamo che il parco l'ha percorso quasi per intero, ma da Chitignano se lo vedete è passato.
Allora, Dante sicuramente ha fatto tutto il Parco delle Foreste Casentinesi,
foglia per foglia.
Foglia per foglia, e quando non avevi foglio per scrivere, scriveva nelle foglie la Divina Commedia, e praticamente sicuramente è passato anche da Chitignano, perché una volta per andare di là e passare appunto la Giogana, per andare poi in Emilia Romagna, sicuramente c'è passato, e da qui sappiamo che arriveremo alla Verna, e Dante la Verna la cita non esplicitamente, però ci fa capire questo luogo proprio nell'undicesimo canto del Paradiso, quando ci dice di San Francesco che nel crudo sasso, tra Tevere e Arno, la Verna è tra il Tevere e l'Arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo, le sacre stigmate, che le sue membra due anni portarono, perché nel 1224 proprio alla Verna il santo ricevette le stigmate, per due anni le portò, fino al 1226, quando alla Porziuncola venne meno, e quindi allegato a Assisi, dove c'è la nascita e dove sono le sue spoglie, al secondo luogo per importanza nel mondo francescano conosciuto, che è appunto la Verna, perché qui è successo il miracolo di un altro Cristo, di un altro Cristo.
Grazie davvero Riccardo, perché hai ricordato questo evento col quale noi sabato scorso, che era il 17 settembre, perché proprio il giorno della ricorrenza, chiudemmo la puntata della settimana passata del Parco Racconta. Così abbiamo ricollegato anche oggi al 17 settembre, e il nostro tempo a disposizione naturalmente è scaduto. Ci sarebbero tantissimi altri ospiti da portare con noi, appena arrivato per esempio il presidente del CAI. E sarebbero tutte persone da sentire, lo faremo sicuramente nelle prossime occasioni, ricordandovi che questo evento che oggi si celebra, oggi e domani qui in Basso Casentino, a Chiusi della Verna come epicentro, rientra nel protocollo d'intesa siglato da i comuni casentinesi, la regione toscana e l'ente parco nazionale per lo sviluppo appunto in quest'area del turismo slow, del turismo sostenibile, di una ecocompatibilità delle attività antropiche all'interno di un parco nazionale. Per il momento è tutto, la comitiva sta partendo, a voi tutti grazie per l'ascolto, appuntamento a sabato prossimo.
Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura.